XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.
Bentrovati su XL News, uno spazio extra large di informazione a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu. Un saluto da Emanuela Marotta. Oggi la puntata sarà dedicata al terzo meeting nazionale della Fondazione Sorella Natura, che si è svolto lo scorso 27 e 28 ottobre ad Assisi. Un incontro per parlare di sostenibilità ambientale, di opere per l'Italia moderna e di energia rinnovabile. Per l'occasione abbiamo intervistato due relatori toccando due temi che oggi sono al centro dell'opinione pubblica. Uno di questi che suscita maggior dibattito è quello della fusione nucleare. Su questo tema abbiamo voluto ai nostri microfoni il direttore generale ENI Giuseppe Ricci. Ascoltiamo.
La fusione nucleare rappresenta l'energia del futuro. Noi come ENI siamo impegnati nello sviluppo di un grande progetto assieme all'MIT di Boston, proprio su questa nuova fonte energetica che non presenta i problemi del nucleare tradizionale, della fissione, ovvero sia non ha una problematica di radioattività, non ha una problematica di scorie radioattive che rimangono tali per lunghissimi periodi. Riteniamo che nel prossimo futuro, a partire dagli anni 30, potrà essere un'energia disponibile che si potrà affiancare a tutte le altre forme di energia e quindi aiutare la transizione verso la neutralità carbonica. Ovviamente stiamo parlando di un qualcosa che potrà costituire una grande opportunità anche per il nostro paese in termini di filiere produttive, di costruzione di nuove competenze A me piace parlare di un approccio olistico alla transizione proprio perché non dobbiamo fissarci su un'unica soluzione, ma dobbiamo mettere in parallelo tutte le tecnologie, tutte le soluzioni disponibili, cercando semmai sinergie e complementarietà tra le diverse soluzioni, le diverse tecnologie. Non è detto che una tecnologia possa andare bene per tutte le applicazioni, per tutti i contesti, per tutte le aree geografiche. Quindi poter puntare sulla crescita delle rinnovabili, puntare sui biocarburanti, puntare sul biometano, puntare anche sull'idrogeno, puntare sulla cattura e lo stoccaggio della CO2 per decarbonizzare i settori industriali cosiddetti hard to abate e in prospettiva anche sul nucleare, ci permette di essere più resistenti, più resilienti, di avere un'energia complessivamente a costi più competitivi e soprattutto di avere la sicurezza di poter disporre dell'energia e di non avere un sistema che rischia in ogni momento di metterci in difficoltà.
Il secondo tema che ha caratterizzato la due giorni è quello della crisi energetica mondiale. Come porsi di fronte alle innovazioni non solo in ambito scientifico ma anche economico. Ascoltiamo ai nostri microfoni il professore di ricerca sistema energetico Franco Cotana.
Nello scenario della transizione energetica e ambientale, la trasformazione dei vettori energetici che oggi utilizziamo prevede in futuro due grandi vettori, cioè l'elettricità e l'idrogeno. Come tutti sanno, l'elettricità si produce in tanti modi, da cose che già abbiamo a disposizione, pannelli fotovoltaici, energia idroelettrica, pale eoliche, eccetera. Ma il vettore idrogeno, che non ancora usiamo, dovrà essere prodotto in diversi modi. Molti spingono verso l'uso dell'elettricità ancora una volta per fare l'elettrolisi dell'acqua e produrre idrogeno e ossigeno. E questo è un modo. È un modo che però oggi è molto costoso e tra l'altro richiede investimenti e tecnologia che compriamo purtroppo prevalentemente in Cina, sia pannelli sia gli elettrolizzatori, col problema del dipendere da materie critiche che costituiscono i componenti di questi dispositivi. Un'alternativa che si sta sviluppando in Italia e in Germania è quella di direttamente attraverso una trasformazione chimica che si chiama steam gasification, cioè gassificazione con vapore, di produrre idrogeno direttamente dalle biomasse legnose, dal legno. E questo ha dei grossi vantaggi, in primo il vantaggio dell'efficienza energetica, perché l'energia che è stata accumulata nel legno attraverso la fotosintesi dall'albero che è cresciuto e quindi ha creato queste molecole che costituiscono il legno, può essere trasformata in un'altra molecola che è quella dell'idrogeno, che è presente anche nel legno, ma che con l'aggiunta del vapore aumenta moltissimo la sua produzione, si arriva al 75% di un gas prodotto dal legno. Forse avremo osservato in una sera di inverno col caminetto qualche fiammata blu che esce dal legno. Ecco, quella fiammata blu è idrogeno, forse non ce ne siamo resi conto, ma è il colore tipico dell'idrogeno, perché legno umido appunto diventa vapore e con il calore diventa idrogeno, cioè si separa l'idrogeno dall'ossigeno e poi si ricombina facendo quella fiamma. Ecco, un po' questo può avvenire in impianti che si stanno già realizzando, e questa è una filiera, quella del bioidrogeno, che permette di realizzare l'idrogeno rinnovabile, in questo caso prodotto dal legno, ma con costi decisamente molto più bassi, tipicamente sotto i 3 euro al chilo contro i 10-15 euro che oggi costa produrlo dall'elettricità e dalla elettrolisi. Questo quindi apre uno scenario importante, perché per esempio l'Umbria è ricca di boschi che vengono poco mantenuti, poco coltivati. Custodire e coltivare il creato, come dice Papa Francesco, è una missione che Dio ha affidato all'uomo fin dalla sua creazione. Quindi questo è il messaggio di Sorella Natura oggi.
L'Umbria, una regione ricca di verde dove Assisi è sempre stata in primo piano per quanto riguarda la sostenibilità e l'ecologia, dove la Fondazione Sorella Natura è nata e ha messo le sue radici per coltivare e lanciare un messaggio profondo, quello di salvaguardare la natura e le sue creature. Ma ascoltiamo la testimonianza del presidente della Fondazione, Susanna Pagiotti.
Sono più di 30 anni ormai che la Fondazione Sorella Natura e Amici del Creato si occupa di ambiente, di educazione ambientale, di sostenibilità. Anche quest'anno, con questo convegno dedicato alle grandi opere, alle grandi infrastrutture, abbiamo voluto proporre un dialogo, un confronto fatto da esperti, da addetti ai lavori e da accademici sui temi, su quelle che sono le grandi sfide dell'Italia e che interessano le future generazioni. Abbiamo parlato di sostenibilità, di una sostenibilità che necessariamente deve essere integrata e che si deve declinare da più punti di vista, in tutte le sue dimensioni, una sostenibilità quindi che non è solo ambientale, ma che è anche economica, che è anche sociale e anche culturale. Il meeting è stata un'occasione molto interessante ancora oggi per ritrovarci a questo tavolo, a confrontarci sui temi che ci stanno a cuore. Il cambiamento climatico è oggi sotto gli occhi di tutti, che è necessario trovare delle risposte che siano adeguate e che anche qui sappiano declinarsi secondo diversi punti di vista. Dobbiamo farlo anche da un punto di vista culturale, ci tengo a ribadirlo, perché quando parliamo di sostenibilità spesso lasciamo da parte il discorso culturale, quindi quella che è anche una cultura della sostenibilità. Dobbiamo dare consapevolezza, dobbiamo dare informazioni che siano quanto più puntuali, che siano appunto basate su scienza e su etica, che sono le direzioni verso le quali la Fondazione si muove, attraverso le quali la Fondazione si muove, e è importante quindi che tutti siano coinvolti in questo grande cambiamento, in questa grande risposta al tema del cambiamento climatico. La Fondazione ha tantissimi obiettivi, il primo è quello dell'educazione ambientale, per questo che noi abbiamo anche quest'anno attivato tantissimi progetti nelle scuole, non solo in ambito regionale, in Umbria, qui nel nostro territorio, ma operiamo in tutta Italia, abbiamo anche dei progetti dedicati alle scuole in altre parti d'Italia. Ci muoviamo anche attraverso il progetto che è quello delle guardie ambientali del creato, che è un progetto che ci sta dando tante soddisfazioni, perché tante persone si avvicinano a noi per diventare guardia ambientale, che significa ricevere anche tutte quelle conoscenze che ci permettono di essere in qualche modo custodi del creato, custodi di quello che abbiamo, della natura che ci circonda. Per farlo tutte le informazioni si trovano all'interno del nostro sito, basta iscriversi, c'è un corso da seguire che è un corso telematico, al termine del quale c'è un brevissimo test molto molto semplice che per però dall'accesso alla carica di guardia ambientale. Adesso anche con le guardie ambientali, con chi lo è già diventato, con chi ha già ricevuto la certificazione, stiamo facendo progetti molto belli per la cura e la tutela del nostro territorio.
La cultura della sostenibilità, dialogo e confronto, una o due giorni nella città di San Francisco, dove è stato messo in primo piano il bisogno di agire con tempestività di fronte al cambiamento climatico, curando l'aspetto ambientale del nostro paese. In chiusura del programma ascoltiamo il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, che ci spiega come la città di Assisi è proiettata verso la transizione energetica ed ecologica.
Assisi è sostenibile. Capitale nell'immaginario collettivo dell'ecologia per i meriti di San Francesco d'Assisi, patrono dell'ecologia, di tutti i cultori dell'ecologia e anche il cantautore della natura, da cui Papa Francesco ha ripreso le parole per gli incipit non solo della Laudato Si ma anche della Laudate Deum, quindi questa estensione, esortazione apostolica che ci riporta alla necessità ed urgenza dell'azione contro il cambiamento climatico, in una logica però di composizione, di fiducia, di collaborazione, che è quella che è sottesa proprio all'incontro, al terzo meeting nazionale di Sorella Natura. Hanno parlato aziende energetiche del più alto livello nazionale e internazionale che abbiamo, accanto a istituzioni, il ministro, accanto ad altre istituzioni, l'ARERA, l'autorità per la regolazione, accanto all'università, l'innovazione e soprattutto con una platea, a partire dal presidente della fondazione, anche di giovani emergenti, di giovani convinti che la rivoluzione energetica e ambientale si possa fare con la composizione, con un percorso comune. Si deve fare, lo abbiamo sentito, c'è il modo di farlo, ci sono le possibilità di farlo senza ismi, come ricorda sempre il presidente di Sorella Natura, né pacifismi né ambientalismi, pace, ambiente, creato, rispetto e fattibilità dei percorsi. Ci sono le possibilità, abbiamo sentito relazioni di altissimo livello. Assisi è cenacolo di questa coraggiosa rivoluzione culturale verso la transizione energetica ed ecologica, perché Sorella Natura nasce ormai 32 anni fa ad Assisi, e questo meeting, che ogni anno cresce nel calibro dei relatori e anche della visibilità, ha scelto come sede proprio Assisi. Potrebbe essere tranquillamente fatto nelle capitali, Roma o Milano, capitale della finanza, ha la sua sede ad Assisi, come Sorella Natura da sempre. Quindi Assisi, sostenibilità, un binomio che funziona, l'auspicio è quello che funzioni nella pratica e che quindi al prossimo meeting di Sorella Natura noi come amministrazione possiamo far vedere esempi concreti, come la comunità energetica di città di cui ho parlato, per dire le parole, le idee, le buone filosofie si trasformano in fatti concreti nella città di Assisi.
Si conclude il nostro XL News. Vi ricordo che lo spazio extra large di informazione di Umbria Radio in Blu va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 12.40 alle 18.40. Da Emanuela Marotta un buon proseguimento sulle frequenze di Umbria Radio.
XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.